Ti benedico Padre, questo è un po' il titolo della riflessione che facciamo prendendo un brano del Vangelo di Luca. Prima però di leggerlo voglio un po' spiegare cosa vogliamo fare, un po' lo ha detto Don Matteo che ringrazio. Noi ci immaginiamo sempre, non so voi ma di solito, la vita di Gesù come una specie di fumetto, di favola. Ci dimentichiamo che Gesù è veramente esistito, che ha vissuto, che aveva un carattere, che aveva le sue giornate no, che aveva un sogno, che aveva un progetto. Questo Dio che è diventato uomo ha voluto farsi simile in noi in tutto, fuorché il peccato, che infatti è la non umanità. Perché dico questo? Perché a volte noi abbiamo un po' l'impressione come se a Gesù andasse tutto bene, tutto semplice, tutto facile, lui è Dio. Allora dobbiamo capire bene questo momento importante all'interno della Chiesa. Noi cristiani, vi posso garantire, per arrivare fino a lì ci sono stati mille anni di discussioni, il primo millennio della Chiesa. Noi crediamo che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio, insieme. Che è difficile tenere insieme questi due pezzi. Perché a noi verrebbe da dire o è l'uno o è l'altra cosa. E infatti nella storia della Chiesa noi possiamo leggere un po' il percorso del cristianesimo, certe volte si è un po' esaltato di più Gesù uomo, certe volte di più Gesù Dio. Quindi se esaltiamo di più Gesù uomo, che ne so, sì, era un uomo illuminato particolarmente da Dio che ha fatto un percorso. Se invece esaltiamo di più l'aspetto della divinità di Gesù, certo Gesù sapeva tutto, poteva tutto, indovinava tutto, era una specie di mago maghetto. In realtà dobbiamo avere l'umiltà di accettare quello che la Chiesa, cioè i cristiani, hanno capito, che in Gesù c'è tutto Dio e tutto l'uomo. Come stanno insieme queste cose? È un bel pasticcio. Allora si è riflettuto, ma non facciamo una lezione di teologia stasera. Per esempio, come stanno insieme l'umanità e la divinità di Gesù, le scelte di Gesù, la conoscenza di Gesù, la volontà di Gesù, l'autocoscienza di Gesù. Gesù sapeva di essere Dio? Cioè tutta una serie di domande che, se vorrete, fatevi 5 anni di teologia e comunque non avrete risposte. Però la cosa molto interessante che vi dico questo è per capire una cosa rispetto alla conoscenza. Questa è una premessa per capire quello che stiamo per leggere. Che tipo di conoscenza aveva Gesù? Allora, Gesù non sapeva l'inglese, non conosceva la fissione nucleare e non indovinava il futuro, ok? Cioè aveva la nostra conoscenza umana. Invece rispetto alle cose di Dio aveva un accesso diretto, perché il Verbo di Dio, la presenza stessa di Dio, la seconda persona della Trinità, era in Lui, abitava in Lui. Allora cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, così siamo tutti tranquilli e ortodossi. Per quanto riguarda le cose di Dio, dice il Catechismo, Gesù aveva accesso totale, immediato, alla volontà divina, alla conoscenza di Dio. Cioè, il modo che Gesù ha di pensare a Dio, di raccontare Dio, non è come lo possiamo fare noi. La sua è un'esperienza diretta, profonda, intima. Ma per quanto riguarda le cose degli uomini, scrive il Catechismo, piacque a Dio di dover imparare. Cosa intendo dire? Gesù, ci dicono gli studiosi, a partire dal battesimo comincia a prendere consapevolezza della sua missione. Da bambino Gesù, ricordate l'episodio in Luca, quando a 12 anni lui, da bravo adolescente, scappa dai genitori e dice: mi devo occupare delle cose del Padre mio. Noi potremmo dire un ragazzo che ha una particolare sensibilità per le cose di Dio, ci sta. Poi Gesù fa una vita, noi non sappiamo molto di quei 30 anni di Nazareth, apparentemente normale. Poi Gesù a un certo punto diventa discepolo di Giovanni Battista e durante il battesimo probabilmente Gesù inizia la sua missione e lì comincia a percepire che lui è destinato a qualcosa di importante, a raccontare di Dio in modo diverso. È come se lui sostituisse Giovanni Battista, che infatti deve smettere di battezzare perché viene perseguitato. Ed ecco il punto della questione. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, quando Gesù comincia a parlare di Dio, della sua esperienza interiore, come raccontare Dio, che scelte fare, sono scelte umane. Noi diremo scelte pastorali. Mi spiego. Parlo ai parrocchiani di Valdagno. Noi vogliamo annunciare Gesù a Valdagno. Sì? Sì. Come? Lo dobbiamo decidere. Facciamo il catechismo, facciamo l'oratorio, facciamo la pastorale della carità, facciamo gli incontri per gli sposi, non lo so. Cioè, le scelte che Gesù fa, lo abbiamo meditato qualche settimana fa durante la prima domenica di Quaresima, quando Gesù sceglie in che modo annunciare il Padre. Nel deserto, lui sceglie che Messia essere. La gente si aspettava un Messia muscoloso, allora Gesù, ricordate, rifiuta la tentazione del pane. Gesù rifiuta la tentazione della gloria, che vuol dire fatti piacere, chissà cosa pensa la gente di te, i like, eccetera, eccetera. Gesù rifiuta una visione di Dio miracolistica, buttati dal tempio, galleggia e vedrai quanta gente arriva. Gesù fa una scelta precisa. Ora, chiudo il cerchio e poi veniamo al testo. Quindi Gesù inizia a predicare il regno, Gesù comincia a parlare del Padre, Gesù vuole ricondurre il popolo di Israele a incontrare il Padre, un po' quello che cerchiamo di fare anche noi stasera. Ma come lo fa? È una sua scelta, giusta o sbagliata che sia. Comincia a radunare un gruppo di amici, con loro comincia a fare il nomade, il sinti, va in giro, con loro comincia ad annunciare il regno, con le parabole, compie anche dei gesti di guarigione che però tiene nascosti e segreti. Questa è una roba da ridere, ma è così. Gesù ha sempre cercato di non essere confuso per un guaritore, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, all'inizio questa strategia funziona. Gesù raduna le folle. Intorno ai lago di Tiberiade la gente si raduna, siamo stati a Tabga, il miracolo dei pani e dei pesci, cioè Gesù ha un grande successo, probabilmente perché, come annotano gli evangelisti, è uno che ha autorevolezza, è credibile, non fa una storia, non fa un mestiere, non viene pagato per raccontare delle cose, ok, ci sta, benissimo. Però, cito Papa Benedetto in una sua bellissima riflessione, a un certo punto la gente comincia a vedere che le cose non cambiano, i romani sono sempre lì, le ingiustizie sono uguali, la gente fatica a sbarcare lunario, e il grande fuoco di paglia di Gesù si spegne subito, nell'arco di poco tempo. Soprattutto quando Gesù, a partire dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci, delude un po' la gente, perché la gente dice finalmente ecco uno che ci dà da mangiare a tutti, sto a vedere il reddito di cittadinanza, ma avete capito, insomma, qualcuno che ci sfama gratis. Invece Gesù è quasi turbato da questa reazione della gente e se ne va, perché Gesù durante quel miracolo, il peggiore dei miracoli di Gesù, pensava che la gente fosse pronta. Qual è il significato del miracolo della moltiplicazione? Quello che hai, condividilo, anche se poco. E loro cosa hanno capito? Ecco uno che ci sfama gratis. Gesù è profondamente amareggiato da quello che succede. L'ultima parte della vita di Gesù si consuma a sud, nella capitale, in Giudea. Gesù si deve confrontare con i sacerdoti, gli scribi, i farisei, che già hanno un po' la puzza sotto il naso. Arriva questo qui da un buco di posto che è la Galilea, non ha studiato, Gesù verrà accusato di essere uno ignorante, non studiato, addirittura gli danno dell'indemoniato per i miracoli strani che fa e tutto diventa più arzigogolato. Cosa vi sto dicendo? Cioè, provate a fare un passo di lato, così, zacca. Provate a guardare la storia di Gesù, provate ad ascoltare il Vangelo, facendo finta di non sapere nulla di lui. Vediamo la storia di un grande appassionato di Dio, che inizia con entusiasmo a parlare di Dio, ottiene un buon successo, e poi piano piano questo successo va scemando sempre di più, incontra sempre maggiore difficoltà, fino a quando Gesù finisce malissimo, perché il momento in cui la sua fama è a più basso livello, Gesù viene addirittura fatto fuori e eliminato il problema. Poi attenzione, con gli occhi della fede noi diciamo, ma egli era il figlio di Dio, è venuto a raccontare, poi è risuscitato. Sì, io credo profondamente questo. Perché il brano che stiamo per leggere avviene in un momento di delusione di Gesù. Cioè, quando Gesù che all'inizio si era immaginato che i bravi cristiani della domenica l'avrebbero accolto, che all'inizio si era immaginato e si era rivolto soprattutto a quelli che avevano studiato un po' di più la Torah, lo diremo la Bibbia, a quelli che conoscevano un po' di più, invece di ascoltarlo manco lo vogliono sentire. Gesù ci resta un po' male, dice: ma come, ho organizzato la riunione con i genitori di catechismo, ma come, ho fatto questa bellissima veglia di preghiera e non viene nessuno, o vengono i soliti quattro, venite però, i soliti quattro gatti, ma come, ci siamo interrogati in consiglio pastorale, sapete, dedico molto tempo della mia vita a conoscere comunità, andare in giro, mettere a disposizione le cose che so con gli altri. Ma io ne esco fuori arricchito. Io oggi ho fatto una giornata che sono stordito perché ho incontrato almeno quattro persone, di cui due preti, abbiamo parlato la situazione, come va, e poi girando di continuo, stamattina era a Rovigo, no? Poi sono passato a Padova e poi sono arrivato qui. Come avere la fotografia di come sta la chiesa, è bellissimo quando qualche prete mi dice: ma tu che giri, cosa ne pensi in questo momento? Grande crisi della Chiesa, io non vedo molta crisi, vedo crisi di un certo modo di concepire il cristianesimo, è viva, era anche l'ora, ma non vedo crisi della Chiesa assolutamente. E, però è interessante perché a un certo punto anche Gesù si pone questa domanda: come sta andando quello che sto facendo? E Gesù ci resta un po' male, perché se lui si aspettava che gli scribi farisei gli dessero retta, poi si guarda intorno e vede che non c'è neanche uno scriba e neanche un fariseo intorno a lui, ma sono le persone povere, non povere di soldi, ma povere di cultura, gli anawim, come dire, quelli un po' ai margini, che nessuno ascoltava. Gesù vede quindi che il suo progetto pastorale, diremmo noi oggi, non ha funzionato, che lui si ritrova accanto le persone che non aveva previsto, e ascolteremo la reazione che ha e proveremo a riflettere sulla reazione che abbiamo noi quando le cose non vanno come avremmo pensato. Ok? Questa lunga introduzione, ma adesso capiamo quello che stiamo per leggere. Sempre che io mi ricordi dove ho posato il foglio, sull'altare, sopra la pace, eccolo qui. Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca. Luca, sapete, non ha mai visto Gesù in vita sua, discepolo di San Paolo, che a sua volta non ha mai visto Gesù in vita sua, quindi ci assomigliano molto tutti e due. Per di più Luca viene non da un contesto giudaico, ma da un contesto greco, pagano, come noi. Credo che nessuno fra noi sia ebreo qui dentro, quindi ci assomiglia molto. Luca scrive il suo Vangelo copiando Marco, come fa anche Matteo, aggiungendo dei pezzi. Ed è molto interessante perché tra le chiavi di lettura di Luca sicuramente c'è questa sua preoccupazione missionaria. Cioè, come dire, che cosa dobbiamo fare noi comunità, lui si rivolge alla sua parrocchia, diremo noi oggi, cosa dobbiamo fare per raccontare Gesù? E in effetti il brano della benedizione di Gesù al Padre avviene dopo il ritorno dei discepoli che sono andati in sua vece, al suo posto, ad annunciare il Vangelo, quello che dovremmo fare noi. Sentite. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi, non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Bellissimo. Gesù ha mandato questi 72, perché 72? Perché al tempo di Gesù si pensava che i popoli nel mondo, le nazioni fossero 70, quindi, come dire, annunciamo a tutti. E loro hanno avuto il compito preciso, andate a vedere il capitolo 9, di preparargli la strada, di raccontare, di annunciare. Ok. Tornano e raccontano com'è andata. Vi avete sentito che è tutto uno scambio di complimenti. Questi tornano tutti gasati, avete presente, no? Siete tornati al pellegrinaggio di Israele, avete fatto il campo scuola con i ragazzi scout, siete tornati, wow, che siete tutti così. E Gesù, che li accoglie, fa una cosa a cui noi non siamo abituati, gioisce con loro. Non soltanto gioisce con loro, ma fa i complimenti dicendo, quando voi, io vedevo, bellissima questa scena, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, perché loro gli hanno detto, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Cosa significa questo? Lasciate perdere gli esorcisti e cose del genere. Semplicemente, nella logica dei Vangeli, quando arriva la luce, la tenebra va indietro, ok? Al tempo di Gesù, qualunque cosa non si riuscisse a spiegare era attribuita al demonio, anche le malattie, l'epilessia per esempio, che non vuol dire che un epilettico è un indemoniato, vuol dire che c'era qualcosa che non si capiva. Eppure interessante, laddove arriva la parola, laddove arriva lo spirito, la tenebra arretra, la malattia, la distonia profonda, il turbamento, che è un po' forse quello che succede anche a noi oggi, no? Se abbiamo fatto veramente esperienza di Gesù, se lo stiamo accogliendo nella nostra vita, stiamo meglio, caspita, le cose si vedono in maniera completamente diversa. Ecco, quando loro raccontano, ma sai, noi facevamo questo e vedevamo i demoni andar via, io l'ho visto, anche voi l'avete visto, io ho visto persone con una vita rovinata, difficile, oscura, claudicante, pieni di sensi di colpa, pieni di rabbia, incontrare il Vangelo e sciogliersi, cambiare, convertirsi. Ancora stamattina appunto sono passato fra due persone, ho fatto una deviazione per un caffè, ieri erano venuti nella mia conferenza e mi hanno raccontato un po' la loro storia, come da adulti, loro che non volevano figli, che rompono le scatole alle coppie, ma per carità, eccetera, eccetera, e poi il Signore gli ha fatto lo sgambetto, c'hanno quattro figli. Nel senso che hanno proprio cambiato la loro vita completamente, ma non perché sono degli invasati, perché le tenebre se ne sono andate. E quando Gesù dice, quando i discepoli dicono questo, Gesù dice sì, è così. Quando arriva la parola, non perché tu sei mago maghetto o sei padre Amort, ma quando arriva la parola, tutto intorno a te si illumina. E poi Gesù specifica, gli ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, sotto tutta la potenza del nemico. Vero Signore, me l'hai data questa potenza qui, io non sono mica tanto capace a realizzarla, non so voi. Ah, non prendete gli scorpioni per vedere se siete capaci, ma pensate per esempio quando incontriamo il Signore Gesù e lo annunciamo, la capacità di lasciarci scivolare sopra le critiche, le prese in giro, che partono di solito dalla famiglia. Da quando sei andata a quel pellegrinaggio, da quando sei andata a sentire Kurtaz, sei diventata invasata, bisogna credere ma senza esagerare. Nei paesi succede così anche da voi?
Sì.
Io vengo da un posto in cui la gente non andava a fare la comunione perché sennò chissà cosa pensavano gli altri. Questa è la negazione della fede, eh? Questa è la morte del cristianesimo, la morte. Vuol dire che prima c'è ciò che pensa la gente e poi il Vangelo di Gesù Cristo. Questa è la morte della fede. E invece no, siamo capaci di camminare sopra serpenti e scorpioni, sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi, che non vuol dire che non succede, ma che non ci fa più del male. E poi Gesù conclude dicendo, non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Bellissima questa cosa. Cioè Gesù sta dicendo, sì è vero, è bellissimo vedere come quando arriva il Vangelo c'è una fioritura dell'umanità. È bellissimo che magari questo avviene perché tu ti sei messo a disposizione, perché ti sei messo a fare e succede. È bello tutto questo, ma non è neanche tanto importante. La cosa più importante è che i vostri nomi sono scritti nel cielo. Sapete che il nome in Israele non è la carta d'identità, ma ciò che tu sei. Cioè Gesù dice, rallegratevi piuttosto perché sei conosciuto da Dio. Come dire, non rallegrati del risultato. Hai visto quanta gente quest'anno è venuta al campo scuola degli scout? Non importa. Visto quanta gente c'era alla conferenza? Non importa. Hai visto quanta gente è venuta a fare la 24 ore per il Signore? Non importa. L'importante è che tu prendi consapevolezza, tu che guardi, che il tuo nome è scritto nel cielo. Ed eccoci finalmente alla frase che dà il titolo di questa serata. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
Bellissimo.
Cioè Gesù a questo punto, emozionato di quello che gli stanno raccontando i suoi, vedendo la gioia. Se avete dei figli, avete presente quando sono tornati entusiasti in terza elementare dalla gita, che sprizzavano di gioia come solo i bambini sanno fare, e voi eravate felici, perché la gioia è contagiosa. E questo a me dà un insegnamento per la mia giornata e per la mia quaresima: la capacità di gioire con gli altri. La ripeto perché secondo me la capacità di gioire per i successi degli altri non è facile, no? Io ho mio figlio simpaticissimo che quando arriva, che ha preso un brutto voto, la prima cosa che dice: sì, ma gli altri hanno preso peggio. Prima cosa che dice. Io penso che sia una cosa difficile quella di gioire delle gioie degli altri, eppure è possibile, perché è un pochettino quella sana invidia, che non è più tanto sana, è molto malsana, del successo degli altri. È un po' ciruga. Avete presente, la racconto sempre come un po' barzelletta, la capacità che noi abbiamo di entrare in empatia con chi sta male, e invece la difficoltà che facciamo di entrare in empatia con chi sta bene. Durante l'inverno incontrate qui in paese qualcuno che dice: come va? E voi: oh, so pessimo, un periodaccio, ho avuto l'influenza, un male, un dolore. E gli dico: oh, anch'io, no? E chi ha più la sfortuna delle sfortune, vero? Guarda, guarda. Provate quando qualcuno vi dice: come stai? Guarda, momento magnifico. Oh, momento magnifico. Quasi arrabbiati che uno stia bene. È difficile gioire della gioia degli altri. Siamo onesti, convertiamoci, siamo in quaresima, convertiamoci. La prima cosa da convertire è il pensiero: gioire delle gioie degli altri, non dire perché a me no, che sono anche migliore, diciamolo. Guarda mia sorella che è sempre sta così, siamo in chiesa, non posso dire certe parolacce, e va tutto dritto, perché noi pensiamo questo, Dio no. A me emoziona vedere Gesù che gioisce. E sapete una cosa? Che Gesù gioisce per me. Gesù gioisce per ciascuno di voi. Gesù è felice quando voi siete felici. Ve lo mettete in quella zucca che avete? Bella. Ma smettiamo di pensare che Dio sia invidioso della nostra felicità e allora ci fa un po' tribolare, ci manda qualche bella disgrazia, che non siamo troppo felici. La smettiamo di pensare: no, non mi rallegro troppo che poi chissà che disgrazia mi capita. Oh, ma la smettiamo di fare i pagani. Scusate, tanto domattina parto presto, vado in Svizzera domani, quindi non potete neanche seguirmi. Ma noi facciamo così, io faccio così. In fondo io penso che Dio sia buono, bravo, giusto, però poi magari mi dà qualche randellata, allora non mi sbilancio troppo. Gesù gioisce della tua felicità. Gesù esulta con te, Gesù dice: ma che bello che è quello che hai scoperto. Gesù manda avanti a sé a evangelizzare, non lo fa lui, si fida di noi. Gesù è matto come una campana, eccezionale, fa le cose che a noi non verrebbero mai in mente di fare, o no? L'altro giorno raccontavo questa cosa, non mi ricordo più a chi, a in che conferenza. Voi immaginatevi che Gesù dà la più grande notizia della storia dell'umanità, che è risorto, a delle donne che al tempo di Gesù non avevano diritto di parola in pubblico se non interpellate dal marito. Ah, però Gesù manda Mosè da Faraone, e secondo la tradizione rabbinica Mosè è balbuziente, la persona giusta, no? Andare a parlare con Faraone, il Trump dell'epoca. Geniale. Perché è così? Perché Dio, qual è il problema? Allora Gesù manda i 70 a raccontare. No, ma io non sono all'altezza di fare la catechista. Ok, va bene, decidi tu, no? Io non sono proprio all'altezza. Manda, San Paolo dirà, questo prezioso tesoro è in fragili vasi di creta. È così, è esattamente così. E Gesù gioisce. Ma a questo punto, quando lui sente, perché la gioia è un po' così, se, si fa un circolo virtuoso, un po' come la iella, e la sfortuna, e la depressione, vero o no? Io dico sempre, state attenti ai pensieri negativi perché hanno un gancio sotto, avete notato i vostri pensieri negativi? Sì gente, però venite preparata la prossima volta. Quando tu hai un pensiero negativo c'è un gancio sotto e si appende e ti tira un po' più giù, vero o no? Qualcosa non è andato, dice ecco la mia vita e tutto, e subito ti viene in mente quando eri bambina, che era successo, ecco vedi, e ti immagini piccola fiammiferaia oppure piccolo bullizzato, ma molla lì. Ma la stessa dinamica viene al contrario, ci si innalza, si innesca un circolo virtuoso. Gesù sente i suoi che dicono guarda è stato magnifico, Gesù dice avete ragione è stato magnifico, e in quell'ora, scrive Luca, esultò nello Spirito Santo, poi adesso vediamo, esultò di gioia nello Spirito Santo e dice fai complimenti al Padre. Prima arrivano i suoi stupiti di quello che è successo, lui si stupisce del loro stupore e poi pensa a quello che sta succedendo e si stupisce del Padre. Vedete il circolo virtuoso? E dice, lui che pure è la presenza stessa di Dio, Papa Francesco direbbe le sorprese di Dio, e dice questa cosa magnifica, quelli che non se l'aspettavano ti hanno conosciuto. Quelli che per la mentalità dell'epoca era povera gente ignorante che non capisce niente, invece ti hanno conosciuto, ti hanno incontrato Padre, hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, che vuol dire a quelli che pensano di sapere tutto, e le rivelate ai piccoli. Dice ma Dio, ma è geniale questa roba qua, perché non se l'aspetta nessuno, vero o no? Nella vita non succede mica così. Nella vita vincono gli arroganti, i saccenti, quelli che hanno pelo sullo stomaco, quelli che non ne frega niente, e perdono i piccoli. E invece Gesù dice, questo è un ribaltamento delle posizioni. Attenzione, è quasi finito di dare i mattoncini Lego e poi li mettiamo insieme. Mi seguite ancora? Fatemi vedere un po'. Sì, ce la faccio? Sì? Ok. Io un giorno vorrei che qualcuno durante la mia conferenza stesse dito e dico, basta, Paolo. Magari prima o poi succederà. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno sa che il Figlio se non il Padre, né che il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quindi Gesù nello Spirito ha capito questa cosa, è il momento di più grande gioia di Gesù, che nasce da un evento molto concreto, i suoi che tornano entusiasti, non dei risultati. Gesù gioisce della gioia dei suoi. E a quel punto la sua gioia gli permette di vedere nello spirito che Dio ha un progetto dietro tutto questo. Ricordate quando poc'anzi vi ho detto che in realtà se leggete i sinottici, cioè gli altri evangelisti, si vede che Gesù sta attraversando uno dei peggiori momenti. Non sembrerebbe affatto. Poi ci ragioniamo. E qui c'è questa conclusione magnifica rivolta ai discepoli. In disparte. Disse, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Ecco la conclusione di questo brano. Gesù, dopo aver gioito e condiviso con i suoi discepoli questa gioia, perché il Padre ha tenuto un mistero nascosto, invece di rivelare le cose di Dio a una elite di bravi ragazzi, di bravi cristiani, di bravi prete, le ha raccontate a quelli che non se lo aspettavano. E Gesù stesso, dopo aver lodato il Padre, prende a parte i suoi e dice, wow, wow, Vi rendete conto di quanto siete fortunati di avere capito questo, di avere visto questo? Sì? Fine del brano. Mettiamo insieme i pezzi. Paolo, ma non è un Vangelo quaresimale questo? Dovevamo venire qui e uscire fuori tutti un po' più tristi? Non sarebbe stato meglio per la quaresima?
Sì.
Un po' più di sensi di colpa dovevo suscitarvi. No? Noi stiamo bene se poi stiamo male, perché così pensiamo che Gesù sia felice se noi siamo un po' così contriti. Invece il Signore ci dice, apri la tua mente, apri il tuo cuore, apri la tua anima. Ecco, allora montiamo i pezzettini dell'ego. Il primo è questo. Proviamo a vedere la mia vita concreta. Come reagisco al fatto che il Signore manda a me, manda a te, manda a tutti noi qui dentro a preparargli la strada annunciando il Vangelo? No Paolo, fammi capire, perché io non sono né prete né suora, non sono missionario, non faccio catechista. Appunto, sei un discepolo, ti piace Gesù? Ti piace il Vangelo, lo segui? Sì, bene, sei incaricato di annunciarlo. Ma come? Non girando coi crocifissi e imponendo agli altri e rompendo le scatole, eh? Mi piace moltissimo quello che dice Papa Francesco Birichino. Avete presente quando racconta, mi è piaciuto molto, dice, tipo quei cristiani che vanno in giro dicendo che loro sono cristiani e tutto, poi rubano, sono dei delinquenti, che ne so, fanno lavorare in nero la gente, li umilia, mobbing. E Papa Francesco conclude: senti, fammi un favore, di che sei ateo, dite che siete atei, non fate fare brutte figure al Vangelo. Ha ragione. Cioè, chi di noi fa esperienza di Cristo, chi di noi si ammala di Cristo e non guarisce più, se abbiamo colto la speranza che c'è in noi, la cosa a cui siamo chiamati, si vede. Sapete qual è il modo migliore per essere testimoni? Restare accesi. Le candele non passano il tempo a dire sto illuminando, bruciano. Non c'è bisogno, ripeto, di girare coi crocifissi e di imporre alla gente, in questo momento non è neanche opportuno. Ma sapeste, lo sapete, di quanto Vangelo c'è bisogno in questa nostra cristianissima Italia, che augura la morte dei migranti, la morte, terribile. Cioè avere un cuore toccato dalla compassione di Cristo, innamorato della vita. È una sfida oggi restare umani prima che restare cristiani. È una sfida dire: sì Signore, non sei un illuso. Io mi aspetto che si dia del buonista a Dio a questo punto. Sì, è così Dio, eh? Non è un mollaccione, non è Babbo Natale, eh? L'amore è una roba esigente, ma c'è. Gesù morirà in croce, avete questo crocifisso poderoso nella vostra chiesa qui a Ponte dei Nori, ma per dire, questa è la misura con cui sei amato, stiamo mica scherzando, non per farci sentire in colpa. Gesù è libero quando muore, lo fa come ultimo gesto d'amore, l'ultimo sì. Ecco, allora la prima cosa da portarci a casa è proprio questo dettaglio così bello, così semplice. Di Paolo, ma tu stai annunciando il Vangelo? Ma signore, io ho una vita un po' incasinata. Non ti sto chiedendo questo, Paolino. Sei acceso? Metti benzina nella tua vita di fede? Ardi ancora? La fiammella è accesa o è spenta? Il giorno del nostro battesimo al vostro padrino e madrina ha dato una candelina accesa alla luce della Pasqua, ricordate? Fra poche settimane, il Sabato Santo, facciamo lo stesso gesto e ci verrà chiesto: di vuoi continuare a essere acceso? La prima cosa è: acceso o spento? On, off. Signore, che onore che mi fai, che onore che mi fai di renderti presente là dove vivi, là dove vivo. Che onore a me. E non c'è bisogno di essere studiato, non c'è bisogno di avere grandi qualità, eh? Paolo, tu la fai semplice perché sai parlare. Sì, ok, però io per esempio so amare meno di molti di voi, so accogliere meno di molti di voi, so ascoltare meno di molti di voi. Ognuno ha la sua caratteristica. Dirà San Paolo, come un corpo, il dito non fa il lavoro dell'orecchio, che è scoperta. Questa è la prima cosa da portarci a casa. La seconda è questa: là dove arriva il Vangelo, la tenebra arretra, il pensiero negativo arretra, la guarigione interiore si sviluppa, fiorisce. Non vuol dire che si risolvono i problemi. La vita del cristiano e del discepolo non va meglio degli altri. La fede non è un'assicurazione sulla vita, è un modo diverso di vedere le cose, mettersi dal punto di vista di Dio, che non è male, che non è male. E la terza cosa è la capacità di gioire della gioia degli altri. Questo è difficile, ma ci si può fare. I padri della Chiesa, i grandi maestri di spiritualità dicevano sempre questa cosa, che quando ero giovane non la capivo, adesso la capisco, no? Loro dicevano: quando un pensiero arriva alla tua mente, arriva, allora tu lo guardi il pensiero e dici: ma arrivi da Dio o da un'altra parte? Arrivi da un'altra parte, va, non c'è posto, vai pure via. Pensate alla reazione istintiva che abbiamo rispetto alle cose, alle persone, alle situazioni, le rabbie che abbiamo nascoste, il vittimismo e tutto. Allora quando arriva un pensiero, dite: ma Paolino, da dove arriva questo pensiero? Da Dio o da un'altra parte? E lì diventiamo capaci di gioire della gioia degli altri. Oh, certo che è un po' ruga, eh? Certo che io, se incontro uno che vende il doppio dei miei libri, e secondo me è un po' incompetente, dico: vabbè, insomma. La prima reazione è quella. È normale essere invidiosi. È cristiano scegliere di non esserlo. È normale avere delle reazioni istintive. È cristiano non farvi dominare dall'istinto. Difficile? Sì, possibile? Sì. La quarta cosa bellissima è esultare e gioire nello Spirito Santo. Io voglio essere molto sincero con voi, mi sto avviando a conclusione, che tutto questo è possibile solo se abbiamo una vita interiore, solo se coltiviamo un po' la preghiera, solo se invochiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che ci permette di vedere le cose in maniera diversa. Allora qui apro una ampia parentesi, che forse è la cosa più importante che vi voglio dire questa sera. Mi verrebbe da dire così: in che cosa consiste la mia felicità? Siete felici stasera? Siete arrivati qui felici? Adesso fermiamoci un attimo e pensate. Sono felice? Oggi, che giorno è oggi? 28? 29? Già 29. Oggi 29 marzo, anno domini 2019. Io sono felice, sì o no? Sì, abbastanza. E insomma, no per niente. Perché? Paolo, tu non sai. No, non so. Gesù sta vivendo un momento del cavolo, uso questo termine che siamo in chiesa. Non sta avendo un buon risultato. Questo l'abbiamo capito. Quando Maria, adolescente di Nazareth, va a trovare sua cugina Elisabetta per sapere se sta storia dell'angelo è vera o se si è sognata, insieme a sua cugina scopre che è tutto vero e cantano e danzano nella polvere i Magnificat. Non è un gran momento per Maria, eh? La sua vita viene completamente ribaltata. E Giuseppe anche dice: cosa mi è successo? Dio mi ha rubato la ragazza, ci mancava questa. Eppure è capace di gioire. E nel Magnificat Maria dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome, la sua misericordia si stende su tutte le generazioni. Cioè Maria non sta dicendo: la mia vita va bene, Dio è buono, la mia vita va male, Dio è una carogna, perché noi pensiamo un po' questo. Ma Maria vede, anche lei gioisce del fatto che sta arrivando il Messia, e quindi tutto il popolo sarà felice. Come dire, nella logica di Dio, lo dico in maniera un po' brutale, ma so che mi prendete per diritto, nella logica eterna dell'amore infinito di Dio, come va la mia vita non è poi così fondamentale. sei un pezzo di questo grande mosaico che è l'universo. Posso anche aver avuto una vita piccina, un po' tribolata, un po' insignificante agli occhi degli uomini, ma se nel contesto gigantesco del grande progetto di Dio è magnifico. Gesù esulta nello spirito e rende lode al Padre, un momento difficile della sua vita. Perché? Perché fa un passo di lato e guarda quello che sta succedendo nella logica di Dio, capace addirittura di stupirsi in positivo per una roba che gli sta andando malissimo. Lui sperava che i sapienti e gli intelligenti avessero colto il suo messaggio, in realtà sono proprio quelli un po' più semplici. E Gesù dice: ma guarda te sto Dio che genio che è, io che mi aspettavo invece, che libertà interiore ci deve essere per arrivare fino a qui. Vi do un consiglio, che è il più bel consiglio che vi posso dare per la vostra Quaresima. Lo sto ripetendo a tutte le conferenze da un anno, ma perché ho visto che è così. Vi dicevo prima: sei felice? Se avete risposto, come immagino, sì, però, guardiamo il però. Guardiamo il però. Perché noi a volte poniamo condizioni alla nostra felicità. Questa cosa ve l'ho già detta negli anni, ma la ripeto finché ci entra, finché entra a me. Cosa sono le condizioni alla nostra felicità? Fare l'elenco delle cose che non vanno e che se invece andassero saremmo felici. Esempio: se fossi più alto, più magro, più snello, più bello, più giovane, con un po' più di salute, se fossi nato in un'altra famiglia, in un'altra città, se avessi un altro carattere, se avessi un altro lavoro, se guadagnassi un po' più di soldi, se avessi avuto maggiori opportunità, se avessi un'altra casa, se avessi altri figli, se avessi altri vicini, se avessi altre possibilità, allora sarei felice. Davvero? Lo credi sul serio? Quindi per essere felice bisogna realizzare tutto sto popò di roba? Ma allora nessuno può essere felice. Ora, vi dico una notizia sconcertante. Se entro stasera a mezzanotte, noi tutti 100 che siamo qui dentro, non siamo in grado di essere felici, non lo saremo mai. Entiende? La felicità è lo sguardo che abbiamo sulle cose. Poi certo che è meglio avere salute che essere malato. Poi certo che è meglio avere accanto una persona che ami e non che sopporti. Poi certo che è meglio essere nato in una famiglia che ti ha voluto, accolto e non che ti ha trattato come se fossi l'ultimo appestato. Ovvio. Ma nulla è una situazione impossibile. Chiedetelo a quello lì appeso. Che non mi sembra un gran momento di felicità quello. Non poniamo condizioni alla nostra felicità. Questo è il segreto della felicità profonda. La gioia cristiana è una tristezza superata. Non che io ho in mente una vita lineare, perfetta, che va tutto bene, e poi qualcosa non va e quindi sono triste. Poi ripeto, e non sto banalizzando, magari qui ci sono persone che arrivano con dei macigni, non voglio essere né superficiale né né arrogante, per carità, prendetemi per diritto. Però io a volte faccio così, magari succede anche a voi, mi lamento con Dio, che considero responsabile della mia infelicità. Gesù sa essere felice perché si fida del Padre, perché vede che il Padre ha un progetto. Poco prima ho scambiato due parole con Don Pino e poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Matteo durante la cena. È un momento difficile quello che stiamo vivendo, vero o no? Parlo dei cristiani, immagino. È un momento difficile, caspita. Le nostre parrocchie non ci sono più preti, allora si fanno le partigianerie, quelli di qua, quelli di là, voi avete due messe, noi una. Aspettate quando ci sarà un prete in tutta la Valdagna e ne riparliamo. Da qui a 20 anni, non stiamo parlando della Patagonia inferiore. Non c'è il pretificio, immagino. Facciamo la petizione, le firme, ma di che? È un momento difficile, leggete i giornali. e lo scandalo pedofilia, e ce n'è sempre una che esce fuori, si resta un po' turbati. È un prete pedofilo, è uno di troppo al mondo, non è che... Però vediamo certe cose che ci lasciano perplessi. Io penso a chi fra noi come me ha fatto un'esperienza di fede bellissima negli anni 80 e 90. Oggi per radunare i ragazzi fai una fatica boia. Allora ti chiedi, ma sinceramente te lo chiedi, e non facendo i lamentosi, cose in cui noi siamo bravissimi noi cattolici. Quindi la colpa è degli altri. Io la riunione l'ho messa alle 11, non è venuto nessuno. Dice, ma magari chiediti perché dei genitori dopo una giornata di lavoro arrivano sfiniti, devono anche venire da te. Se non proponi delle cose magnifiche, non chiamarli, non chiamarli. Abbi rispetto delle persone, del loro lavoro. È un momento così. Ma non è forse che ci manca lo sguardo giusto? Non è forse che siamo pieni di nostalgia? Questo pomeriggio ho risposto a alcune mail, tre erano dello stesso tema, tre storie molto complesse e molto diverse, e a tutte e tre ho risposto con la stessa risposta, non perché fossi pigro, ma perché era cucita. Ho citato il brano del Vangelo in cui Gesù dice nel Vangelo di Luca: nessuno tra voi che mette mano all'aratro e si volge indietro è adatto al regno dei cieli, può essere mio discepolo. Ricordate? Mi ha fatto impazzire a me quel brano lì. Che senso ha? Vi siete mai chiesti? Io sì. Perché uno, io non sono un grande esperto di aratri, perché uno mentre sta andando con l'aratro si deve girare indietro? Perché? Per vedere se è andato dritto. Non c'è altra ragione. Per vedere se è andato dritto, se il solco è bello lineare, così ci mettiamo i semini e viene fuori una meraviglia di campo. Non guardiamoci indietro a giudicare la nostra vita. La nostra vita è tutta fatta zigzag. La nostra vita procede per tentativi, non ve ne siete accorti? Allora attenti, perché noi spesso siamo molto giudicanti con noi e con gli altri. Spesso coltiviamo, innaffiamo tutte le mattine i sensi di colpa. Nulla a che vedere col peccato, il senso di colpa. Produce solo depressione. E Gesù dice, ma molla lì, ma perché ti guardi indietro? E questo succede anche nella Chiesa. Una volta, sì, che... Io ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla fede cristiana che le chiese erano già vuote, così almeno le ho già sempre viste vuote. Ma il problema è quello? Dobbiamo riempire le chiese? Guardate che non dobbiamo portare la gente in chiesa, la dobbiamo portare a Gesù Cristo, è un'altra cosa. E forse quello che abbiamo vissuto l'abbiamo vissuto proprio perché potessimo far così, proprio perché oggi potessimo dire, sai che c'è Signore? Che bello che stiamo vivendo questo tempo, che bello in cui la gente non ha più paura di essere giudicata se viene o non viene a messa, ma se viene ci viene abbastanza motivata. Che bello che ci metti davanti a situazioni epocali come le migrazioni, che non è una roba che riguarda il Veneto, c'è una roba che riguarda l'umanità. Che bello che ci poni davanti a temi che ci interrogano. Io sono uno di quelli che pensa, e mi confrontavo oggi con un altro prete vicentino che mi dava ragione, lo dico in maniera un po' provocatoria, ma che la mancanza e la crisi di vocazione è un dono di Dio. E Dio dice, scusate, perché dovrei mandarvi dei giovani a diventare prete? A far cosa? A far cosa? Fare gli impiegati? Per carità, salviamo sti poveri giovani. Ci interroga come chiesa o no? Una comunità che non è in grado di generare preti al suo interno, si dovrà interrogare? Ovviamente no. Probabilmente il cristianesimo si sposta di lato da qualche parte. E allora tutto questo però lo viviamo non come mamma mia, c'è un clima di pessimismo cosmico, i portatori di gioia, noi dovremmo attirare i ragazzi, i ragazzi scappano a gambe levate quando vedono le nostre facce, un po' hanno ragione, non a Valdagno ma da altre parti, uscite da messa la domenica e guardate la faccia della gente che esce. A volte diciamo che non esprimono proprio questa grande gioia di aver incontrato, altro che ti benedico padre, ti benedico padre che è finita la messa, se ne poteva più. Cioè vedete, ne dico in maniera un po' birichina, ma c'è dietro qualcosa di grande. Concludo, assolutamente, scusate, sono stato lunghissimo. C'era un altro brano da commentare, vi immaginate, ma ci fermiamo qua. Allora concludo così. Cos'è che rende possibile a Gesù in un momento difficile gioire e benedire, dire del bene del Padre, non lamentarsi col Padre? Dare responsabilità ai discepoli, non tenere tutto lui, gioire della gioia altrui, vedere anche in una situazione negativa alla luce dello Spirito una logica di Dio. Allora anch'io concludo stasera invitando voi a vivere le beatitudini. L'ottava beatitudine è qui: beati i nostri occhi che vedono. Beati i nostri occhi che vedono, beati i nostri orecchi che ascoltano, beati. E Gesù aggiunge: vi dico che molti re e profeti hanno desiderato. La fede è questa cosa che ci stupisce quando uno incontra la fede e dice: perché a me e non all'altra persona che è molto più brava di me, molto più meritevole di me, no? Sapeste quanti fiordi intellettuali hanno passato la vita tormentati cercando Dio? E noi siamo inciampati nel Vangelo. E quindi questo è qualcosa che ci rende contenti. Quindi stasera torniamo a casa impegnandoci in questo tempo di Quaresima a convertirci alla gioia e benedire il Padre. La gioia cristiana è una tristezza superata, non è che le cose vanno meglio, non è che risolvo i miei problemi, ma li vedo in una luce diversa che è quella di Dio. Facciamo un attimo di silenzio e poi concludiamo. Sì, o Padre, anche noi ti benediciamo insieme a Gesù tuo Figlio, perché hai tenuto nascoste le cose del regno ai sapienti del mondo, ai potenti del mondo, agli arroganti, ai saccenti, e le rivelate a noi che siamo poveri, che siamo fragili, che siamo incostanti. Ti benediciamo, Padre, perché la gioia consiste nell'avere uno sguardo sulle cose che ci deriva da te. Beati i nostri occhi che vedono la tua opera di salvezza in questa storia che stiamo vivendo, qui e adesso. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Grazie cari amici, buona continuazione, buona vita a tutti. Grazie a voi.
Grazie. Bene.